dire chi vuole intervenire, ma è arrivata prima di me, quindi...
Ciao a tutti, io mi chiamo Gaia e faccio parte della nuova Casa del Popolo a Novate. E noi adesso stiamo aderendo alla carovana di aiuti organizzata dalla Camera del Non Lavoro, perché secondo me come società civile è importante dare un aiuto concreto umanitario, quindi non tramite le armi ma tramite assistenza alla popolazione. E quindi nel corso di questa attività abbiamo avuto occasione di parlare con varie persone ucraine ma anche russe, che ci hanno espresso la loro preoccupazione rispetto a questa situazione, e diciamo che è venuto fuori un punto molto importante, cioè che nel dibattito pubblico ma anche a livello istituzionale non si sta parlando del dopo, non c'è una prospettiva per il dopo, e forse questo è il dettaglio più inquietante. E giustamente una ragazza ucraina che ha metà famiglia in Russia e l'altra metà è in Ucraina in questo momento, anche se ovviamente stanno scappando, ci spiegava che la preoccupazione più grande adesso riguarda il fatto che comunque si stanno inviando armi in un territorio che vede una presenza nazista. Poi si può dibattere di quanto questa presenza sia influente o meno, però sicuramente anche banalmente il battaglione Azov è un elemento comunque ben presente sul territorio e anche radicato. E dall'altra parte appunto stiamo parlando di una nazione in cui comunque ci sono le famiglie miste, no? Quindi tanti russi che hanno parenti in Ucraina e viceversa. Questa mia amica appunto russa, la nonna che ha provato a mettersi in contatto con la famiglia in Ucraina, pur avendo un rapporto amichevole, pur essendosi aiutati a vicenda anche durante i fatti del 2014, e questa famiglia in questo momento è spezzata, non ci sono più contatti tra parenti, hanno tagliato tutti i ponti. E quindi il rischio concreto è che veramente vada come vada questa situazione, si arrivi ad avere un territorio in cui ci sono migliaia di persone armate, tra queste alcuni nazisti, con famiglie miste. Quindi la prospettiva è quella di un conflitto etnico in piena regola, come abbiamo già visto in tanti territori ex sovietici, e questo conflitto appunto verrebbe rinfocolato dalla NATO, dall'Occidente, ma anche dai toni che stanno venendo usati adesso sulla stampa, cioè si dipinge il popolo russo come un'unica entità monolitica assolutamente in accordo con Putin, quando noi sappiamo che non è così. A Mosca ogni giorno continuano ad esserci manifestazioni molto importanti, continuano ad essere arrestate delle persone che poi non sappiamo che fine fanno. Poi da donna comunque mi sento anche di evidenziare la prospettiva femminista. A Mosca c'è un movimento femminista molto ampio che si è schierato fin da subito contro questa guerra e mettendo in discussione l'autorità e rischiando anche grosso. Quindi di fatto in questo momento si sta giocando alla fantapolitica sulla pelle di un'intera popolazione e stiamo distruggendo interi legami e intere famiglie. E questo con il pretesto di aiutare la popolazione ucraina a difendersi, però questa situazione in realtà parte da lontano, non è dal mese scorso che si è creata questa situazione orribile per tutti. Quindi mi fa specie che appunto a livello mediatico tutti questi discorsi non vengano minimamente affrontati, e secondo me è vergognoso che si dipinga la situazione attuale come una sorta di resistenza 2.0, facendo anche parallelismi ovviamente con la lotta dei partigiani. È abbastanza vergognoso che si usi questa retorica all'interno di una guerra imperialista, e quindi ci tenevo a portarvi anche l'esperienza di chi vive da esterno questa situazione e comunque, pur avendo dei parenti sotto le bombe, concorda con noi nel dire che la soluzione non può essere semplicemente questa e non potrà mai essere quella di inviare armi. Fino a che punto può inviare armi? Cioè che cosa si aspettano che accada se tu riempi un territorio di armi sapendo quello che sai, cioè che appunto potrebbe veramente scoppiare un conflitto interno sanguinosissimo, senza poi avere l'intenzione in realtà di aiutare veramente questa nazione? Perché abbiamo visto che tutti i discorsi di entrata sulla NATO, entrata nell'Unione Europea, stanno già decadendo, cioè anche questo abbaglio della possibile entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea è poi stato smentito in realtà dalle alte sfere, che hanno detto che se accadrà non può accadere in tempi brevi, quindi in realtà si sta parlando del nulla e tutto ciò a svantaggio della popolazione locale, ecco.
Grazie. E niente, chiedo se ancora c'è qualche intervento oppure andiamo verso la conclusione. Vai, Nadia da...
Scusate, posso inserirmi?
Vai dopo Nadia, vai. Vai.
Posso, allora io vi devo salutare, volevo solamente ringraziarvi e insomma speriamo di vederci dal vivo la prossima volta, che sia Gelone o qualunque altra parte. Volevo solamente aggiungere un'ultimissima riflessione. Diceva bene prima l'Antonio Mazzeo, non possiamo dirci ecologisti senza essere pacifisti o antimilitaristi. Io aggiungo che forse in più, appunto, nella complessità che deve tenersi nei nostri ragionamenti, non possiamo non dirci, secondo me, operaisti, nel senso, insomma, qui stiamo parlando al momento di beni, e allora forse ragionare sul coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti di Eni in Italia come nel resto del mondo sarebbe molto, molto importante. Eni ancora di più rispetto al passato sarà l'industria nevralgica dell'Italia, ancora di più dopo gli scenari di guerra che ulteriormente si prospettano, per cui pensare di seminare rivolte anche all'interno dei lavoratori, secondo me, è un punto di riflessione importante. E quindi, insomma, con questo spunto vi lascio, vi ringrazio ancora e ripeto, speriamo di vederci presto dal vivo, magari il 2 aprile. Grazie ancora.
Grazie Andrea, grazie del tuo contributo. E adesso la parola a Nadia da Livorno.
Io voglio ringraziare tutti per gli interventi, per la ricchezza dei temi, per la complessità che si è cercato di esporre, la complessità che ci chiama in causa. Io vengo da Livorno, sono qui presente in rappresentanza del coordinamento per il ritiro delle missioni militari, col quale stiamo lavorando da luglio, praticamente un organismo di cui fanno parte molte forze, anche fa parte, per dire, di Fondazione Alternativa Libertaria, associazioni che lavorano con i migranti, un organismo che è andato crescendo e che, partendo da un'analisi del militarismo, della guerra latente e dello stato di guerra continuo, sia la guerra agita che la guerra in termini di militarismo, militarizzazione, di spesa sociale che viene tagliata mentre le spese per il comparto militare aumentano, sono tutti temi che sono stati ampiamente esposti e non c'è bisogno che io li ripeta. I compagni oggi non sono venuti, sono venuta io da sola perché c'è una manifestazione nostra, tra le 4 che abbiamo fatto in questo mese, per essere presenti e pressanti e per sfuggire alla polarizzazione che oggi ci vuole o di qua o di là, no? E per portare avanti una critica che sia nei confronti di chi determina questo stato di cose, di chi determina le guerre, di chi determina e organizza la società patriarcale e oppressiva e rapace nella quale noi viviamo e siamo costretti a vivere. E dicevo, oggi i compagni sono in parte una manifestazione nostra e in parte solidarizzano con i lavoratori dell'aeroporto Galilei che nei giorni scorsi hanno scoperto all'interno di un carico di aiuti umanitari delle armi. Quindi queste armi in realtà se le sono trovate in mano in un luogo dove non ci dovevano essere, personale che non era nemmeno qualificato fra l'altro per maneggiarle, quindi è successo, insomma c'è stato un fermo e oggi c'è questa iniziativa. E quello che è stato detto sull'ENI ovviamente l'ENI non è il nostro nemico, l'ENI è un nostro nemico. Attraverso l'ENI e con la pervasività nell'economia e anche sul territorio, questo ci consente di lavorare su tutte le interconnessioni, no? Che sono il discorso ambientale, che sono il discorso dello sfruttamento del lavoro, del precariato, che sono quello della connessione con le scelte di guerra, con le scelte strategiche di geopolitica. Noi abbiamo un po' lavorato con l'ecologismo di base, con ecologia politica, un po' con Fridays for Future, è anche quello una connessione sulla quale cerchiamo di lavorare, perché da soli, perché più da più lati si attacca il problema, più possibilità abbiamo di mettere un sasso nell'ingranaggio. Quindi questo è un aspetto che è stato anche messo in evidenza da altri interventi, per cui non si può essere ecologisti se non siamo antimilitaristi, se non siamo contro lo sfruttamento dell'uomo e della terra. E che cosa dire ancora? Che cosa voglio dire? Niente. È importante che questi contatti si prendano, che questa lotta continui, che si allarghi il più possibile e che noi ci facciamo sentire, come diceva giustamente Maria, poi nei vari siti, nei vari territori. Anche da noi, per esempio, c'è un progetto di allargamento della base americana, la base NATO di Camp Derby, che prevede un ulteriore abbattimento di alberi, un'ulteriore devastazione all'interno di una pineta bellissima nella quale appunto gli americani si sono inseriti. Quindi è importante essere presenti il 2, è importante che questa rete si allarghi, si rafforzi e che questo sciopero generale effettivamente ci sia. Storicamente ci sono stati momenti, io ricordavo ultimamente lo sciopero del 17 in cui le donne scioperarono contro la guerra in Russia e poi vabbè scoppiò la rivoluzione, i soldati a quei tempi solidarizzavano con gli operai e con i lavoratori, ora ci risulta un po' più difficile immaginarlo, però non è detto. Non è detto perché quando oggi si parla di guerra totale, cioè una guerra che può avere delle, dove i confini, la lontananza è relativa, no? Perché anche noi, anche i paesi dell'Europa, è stato commentato abbondantemente, sono proni alla volontà e comunque a dei progetti che vengono dagli Stati Uniti, a equilibri di superpotenze più grandi. Noi ci potremmo ritrovare in condizioni inimmaginabili, oggetto anche noi, non solo della fame e della penuria, dell'inflazione e della perdita di salario che deriva dalla guerra, ma anche da qualcosa di molto più grave, perché le guerre oggi, insomma, si parla di nucleari, di armi di una potenza inimmaginabile. Ecco, quindi è importante che si porti avanti e che il 2 si sostenga questa manifestazione.
Vai, Daniele, che sta dicendo dire potrebbe andare verso la chiusura. Ci sta anche.
Sì, dai, andiamo verso la chiusura. Io volevo dire questo, che raramente in un incontro, convegno è sempre una parola un po', ma raramente poi gli interventi hanno lo spessore e la profondità dei relatori. Oggi è successo e questo sta a significare che evidentemente i relatori hanno posto delle riflessioni che sono state colte, ma vuol dire che anche che qui vengono da percorsi concreti per cui hanno fatto delle riflessioni su vari rapporti sociali. E tra tutti gli interventi, non vorrei escludere nessuno, interessantissime le cose che ha detto Maria sull'imperialismo italiano, che comunque c'è ed è vitale, si sta sgomitando. Il capitalismo è sgomitare per arrivare al profitto, non ci può essere una pace tra capitalisti, quindi c'è il capitalismo maggiore, il capitalismo minore, ma chi sgomita arriva per primo. Vorrei sottolineare tra gli interventi quello che ha detto Valeria, l'importanza fondamentale del Mar Nero. Se voi vedete tecnicamente come si stanno svolgendo le operazioni belliche, ammesso e non concesso che noi le formazioni le abbiamo tutte, o quelle che abbiamo, che probabilmente non le abbiamo tutte, ma in modo particolare, ecco, il controllo del Mar Azov e quindi del Mar Nero diventa fondamentale. Il Mar Nero è è la futura autostrada delle merci da Oriente a qui, è l'interconnessione della via della seta. E quindi guardate la cartina dove le truppe russe oggi si sono posizionate, è il controllo del Mar d'Azov, cioè del Mar Nero. Ricordo che Erdogan, come ha detto Massimo giustamente, il piccolo imperialismo, relativamente, sta investendo, ha proposto 9 miliardi di dollari per il raddoppio del canale. E ricordiamo che lui, in virtù degli accordi internazionali, ha la facoltà, perché questi sono gli accordi internazionali, di dire: dico io chi passa e chi non passa. Quindi chi controlla il Mar d'Azov, chi controlla il Mar Nero, controlla l'autostrada del traffico delle merci dalla Cina ad oggi. E giustamente, come ha detto Massimo, alla fine della fiera il grande scenario, il grande conflitto è tra Cina e Stati Uniti. E se tra Cina e Stati Uniti il conflitto armato oggi non c'è ancora, perché la Cina semplicemente non è ancora preparata, ma c'è un grosso conflitto commerciale, la via della seta ha bisogno quindi dello sbocco sul Mar Nero, e quindi attenzione che questo è importantissimo. L'altra cosa dei migranti, ci si dimentica che una delle questioni fondamentali per cui noi siamo nel Sahel non sono solo le terre rare, o perché semplicemente è ciò che sta in mezzo tra la presenza ENI sul lato sud del Mediterraneo e il Golfo di Guinea, quindi chi controlla lì controlla i due poli, ma è il controllo dei migranti. La questione dei migranti è una questione diretta della guerra, ma non semplicemente perché sono profughi, perché oggi chi controlla i migranti, ricordo che la Commissione Europea ha detto che la prima frontiera sud dell'Europa, l'ha detto la Commissione Europea, è Agadez, cioè la città più importante del Niger, è la città dove confluiscono, e obbligatoriamente, perché da secoli, chi viene dall'Africa equatoriale, chi viene da est al Corno d'Africa, chi viene da ovest, per andare a confluire nel Mediterraneo deve passare da Agadez. Passavano le antiche carovaniere, oggi passano i migranti. I migranti in un ciclo di produzione del capitale che punta solo unicamente in questi anni sulla compressione dei salari, perché questa è la storia del precariato, questa è la storia degli ultimi anni. Ricordo che l'Istat ha detto 2 mesi fa, l'ho sentito con le mie orecchie, ci sono nei documenti scritti, un dato terrificante, che l'Italia è l'unico paese europeo che dal 1999 ad oggi i salari reali sono diminuiti del 2%, addirittura la Grecia ha segnato un timido più. Quindi il prelievo del salario è diventata l'unica strada che il capitale ha costruito in questi anni per aumentare il profitto, per accumulare profitti, è stata l'unica strada. La rincorsa sempre più feroce al precariato, sempre più al saccheggio dei salari, al saccheggio soprattutto dei salari, del salario riferito, cioè al saccheggio della sanità, al saccheggio del welfare, perché quello è salario che noi paghiamo e ce lo stanno saccheggiando. E allora ecco che i migranti, prodotti degli imperialismi globali, degli imperialismi locali, rappresentano una grandissima ricchezza per l'Occidente, perché è il mezzo per comprimere ulteriormente il salario e per prelevare dal salario con la quota di profitti che la competizione internazionale all'Occidente non ha più riservato, perché è stato l'Oriente in questi anni a vincere. Quindi il controllo del Sahel, il controllo dei migranti significa aprire e chiudere un rubinetto quando e come serve a me aprirlo e chiuderlo. Interi settori dell'Occidente, è stato ricordato, l'edilizia, il settore delle famiglie, perché di fronte ai tagli del welfare sociale, col fischio che tutti hanno le possibilità economiche di ricoverare in un autosufficiente in strutture protette, quindi se non ci fossero questo salario basso che proviene da là, come ha detto Massimo, da un paese che sarebbe ricco ma invece povero dall'Ucraina, noi non potremmo fare niente. Ricordiamoci che tutto il settore agricolo della Spagna, del Portogallo, della Grecia e dell'Italia non reggerebbe la concorrenza di tutto il settore agricolo e ortofrutticolo del Nord Africa, perché ci si dimentica spesso che questi migranti non vengono solamente qui in Europa, ma si fermano anche nei paesi nordafricani.
perché la comprensione del salario è profitto per tutti, non solo per il capitalismo occidentale, ma anche per i capitalisti di quello. Quindi i migranti non sono solo il prodotto della guerra, non sono solo i profughi, quelli che oggi noi vediamo in televisione, ma sono una ricchezza dell'Occidente, è l'unica possibilità che l'Occidente ha di proseguire nel saccheggio dei salari, nella compressione dei salari, è una grandissima ricchezza. Chi controlla Israele controlla questi flussi migratori, decide come e quando farli entrare. Noi diamo all'anno 7 miliardi di euro alla Turchia per tenere fermi i 3 milioni di profughi siriani. Guardate come si è spostato il capitalismo turco, la manifattura turca che rappresenta il cuore dell'attività industriale turca. Dal centro della Turchia si è spostata a sud, ma perché si è spostata a sud? A sud c'è la guerra in Turchia, non sono territori tranquilli. Perché lì ci sono 3 milioni e mezzo di queste mani, il cui costo è zero, e quindi tutti si sono spostati lì. Quindi una delle cose fondamentali che è legatissima alla questione della guerra è questa, cioè la migrazione. Sfatiamo la migrazione dal pietismo cattolico, dal pietismo alla carità. Non siamo la Caritas. Noi oggi qui abbiamo avuto la capacità di legare tra di loro tante cose diverse. Bisogna accogliere quello che ha detto la Maria, adesso avere la capacità dell'azione. Abbiamo già individuato per il 2 un fatto fondamentale, la piazza finanziaria, perché diciamocelo, l'ENI ha bisogno dei soldi e i soldi vengono dal sistema finanziario. Quello è il nostro nemico, è uno dei nostri nemici. Individuiamo quello, ma dobbiamo individuare, ora che abbiamo avuto la capacità d'analisi, dove noi dobbiamo andare ad agire. Grazie.
Bene, personalmente io penso con questo chiosa finale di Daniele, se non mi sono ancora qualche coraggioso o coraggiosa che dopo 2 ore e mezza più stamattina a voi farmi un intervento, che può farlo, direi che sia. Allora io ringrazio ancora una volta tutti e tutte, la FAM, i compagni del Kashevit, e appuntamento 2 aprile 14:30 a Piazza Affari. Grazie.